Ce texte est extrait de mon livre « Un homme tragique », publié une première fois aux éditions de l'Air en 1992 et republié en édition de poche dans la collection L'Air bleu. Sylvia Ricci-Lempen, « Un homme tragique ». Mon père se laissait rarement photographier, par mépris des supports matériels de la mémoire. Par ascétisme aussi, ce double orgueilleux de l'effacement qui faisait autrefois s'échapper Tantane dès qu'elle devinait la présence d'un objectif, si bien que la seule photo que nous ayons d'elle, mise à part le portrait de sa jeunesse, a été prise à son insu, un jour de mon enfance, sur une plage, alors qu'elle cousait sous le parasol. Tantane s'enfuyait ou se cachait le visage dans les mains. Mon père tournait le dos au photographe, ou alors, dans ses moments d'indulgence, le regardait d'un air goguenard, mi-ennuyé, mi-insolent, afin de bien montrer le peu de cas qu'il faisait de cet enfantillage qui consiste à vouloir capturer un moment, comme si cela servait à mieux s'en souvenir. Orgueilleux de la nudité de ses pensées, il fustigeait aussi les besogneux qui écoutaient la radio dans la voiture. Lui pouvait rouler des heures en silence, serré, ligoté dans la pelote drue de son fil intérieur. Pourtant, sur la photo dont je vais parler maintenant, procédé littéraire classique, presque éculé, auquel je me résous néanmoins, séduite par son pouvoir ramifiant, à celui de nul autre procédé pareil, son attitude est un peu différente. Il semble ne pas avoir protesté contre le projet de celle ou celui qui tient l'appareil. Il a la tête baissée, mais parce qu'il regarde quelque chose. Sa pose est sans défi, sans impatience. Son sourire semble indiquer que les circonstances sont suffisamment exceptionnelles pour qu'il accepte qu'elle soit fixée sur une pellicule. Cette photo a été prise sur la terrasse de la maison de la Via Appia, une après-midi de septembre 1976. Elle représente mon père, absorbé dans la contemplation de Katia, âgée de 4 mois, dans sa poussette. Juste à côté, sur l'album, il y a une photo de ma mère, qui tient le bébé dans ses bras. Ma mère pose en jeune grand-mère épanouie. Je discerne quant à moi l'unicité de son sourire, qui le rend dissemblable des modèles du genre, la trace infinitésimale dans son regard à peine trop fixe, sur sa bouche à peine trop fendue, d'une longue douleur refoulée. Mais dans l'ensemble, si on ne l'observe pas de trop près, cette photo-là colle assez bien à l'un des 10 ou 12 stéréotypes récurrents dans la culture des albums de famille, dont on ne dit pas assez que leur fonction est moins sentimentale que morale. Dissuader les générations futures de toute déviance par rapport aux valeurs affectives qui s'y trouvent dans le même instant, instantané, illustré et codifié. La photo de mon père, en revanche, détonne un peu. D'abord, le bébé n'y est presque pas visible. On n'aperçoit d'elle que le vague remuement d'un peu de chair rose reflétant le soleil. Ce n'est pas elle le sujet de la scène, bien que sa présence soit clairement indiquée par la poussette bleue qui la contient, par la couverture tricotée à la main posée sur le guidon. Et si c'est bien elle, sans équivoque possible, que mon père regarde, il ne la touche pas. Il se tient même nettement à distance, appuyé sur la balustrade qui sépare la terrasse de la pelouse et penché dans le sens contraire, de telle sorte que son corps forme un angle obtus avec le rebord de la poussette. Ce qui frappe donc d'abord dans cette photo, ce qui fait qu'elle accroche l'attention, parmi la théorie des photos prévisibles qui enjoindront à Katia adulte de répéter l'histoire ahistorique qu'elle raconte, l'histoire des sentiments naturels, qui justement n'en est pas une, parce qu'elle est perpendiculaire à l'écoulement du temps, c'est cette double et inquiétante singularité. La nouvelle-née, qui devrait concentrer sur elle l'adoration des spectateurs, n'y revêt qu'un statut de personnage second. Elle est ce que le personnage principal regarde. Et l'amour du grand-père pour sa petite-fille, dont on sent bien pourtant qu'il remplit entièrement l'angle obtus qui le sépare d'elle, et qu'il est la seule raison pour laquelle cette photo de lui manque pour une fois de l'ironie usuelle, s'exprime par l'éloignement. Le photographe choisit la mise en scène, m'observera-t-on, et ce faisant construit l'objet. Sans doute arriva-t-il au moins une fois, et peut-être plusieurs, pendant ces semaines de septembre que je passais à Rome avec ma fille, que mon père me laissa, ou laissa ma mère, poser l'enfant entre ses bras. On aurait pu le photographier ainsi, ce qui, si j'en juge par l'album, ne fut pas fait. Mais on aurait tort de croire que le sens de cette photo non faite eût été vraiment différent de celle qui figure dans l'album. Dans ce couple sans naturel, du vieux fauve malade et du bébé ignare se touchant, on n'eût encore vu que lui. Et sa rigidité, son embarras dans le contact physique avec ce paquet de chair irrationnelle eût sans doute dénoncé plus de distance encore que la mise à distance du regard. Plus tard, quand Katia et sa sœur auront l'âge de se dérober elles-mêmes, il me faudra chaque soir, lors des séjours à Rome, inventer une astuce, un bonbon, une menace, pour qu'elles consentent, à l'heure du coucher, à franchir le seuil du salon pour aller embrasser leur grand-père. Il se tiendra assis devant le poste de télévision, la télécommande sous la main, zappant avec dégoût d'une chaîne à l'autre, tendant l'oreille pour deviner, à travers la porte coulissante soigneusement close, les phases successives de ce doux et terrifiant remue-ménage qui lui reste étranger. Se laver les mains, la bavette, la bouillie, la compote écrabouillée par terre. Il était une fois une petite fille qui savait nager comme un dauphin et qui était l'amie de tous les poissons bleus, les poissons jaunes, les poissons verts, encore une bouchée et les poissons d'argent. Il se tiendra assis sans bouger, mais il attendra que vienne le moment où leurs petits pas irréguliers résonneront sur les marches de l'escalier, sans se douter, ou bien s'en doutera-t-il, le doute étant toutefois trop triste à prendre en considération pour qu'il puisse émerger dans sa conscience, que je veille de toute mon énergie sur leur incertaine progression vers le lieu d'un cérémonial ingrat, étouffant les incidents de parcours. J'ai perdu mon lapin, j'ai pas sommeil, les velléités de fuite, j'aime pas les becs. Toute cette houle de spontanéité qu'il me faudra clandestinement contenir pour arriver au but. Qu'elle s'approche de lui comme si elle l'aimait, qu'elle réponde à ses questions incongrues, qu'elle se laisse donner un baiser, qu'elle dise « bonne nuit » et qu'elle s'en aille sans courir, sans avoir l'air de fuir l'antre du loup. Et après, toutes les trois libérées, nous monterons aux chambres en riant, le laissant seul, pensif, vaguement insatisfait, attendant que je redescende pour effacer la mauvaise impression que cette scène contrainte lui aura laissée. La photo, donc, disait la vérité présente et future. C'était une après-midi de fin d'été, la chaleur n'était déjà plus torride, puisque mon père portait par-dessus sa chemise un pull léger. Un soleil mélodieux faisait chatoyer les aiguilles des pins, la balustrade verte du jardin, la structure métallique de la poussette. Il regardait Katia et souriait, pensait et sentait des choses qui participaient de la tendresse visible du moment. Le jardin tout rempli de roses et de tagettes d'or, l'extrême maturité de la saison, et parmi cela l'enfant toute neuve. Et en même temps, ses sentiments, ses pensées portaient sur la petite une ombre non visible, une étrange menace. Testo tratto da Una famiglia perfetta, Jacobelli, 2010. Questo libro è la traduzione in italiano del romanzo apparso in francese col titolo Un homme tragique. Mamma, mamma, una lettera di papà! Corriamo emozionati lungo il viale bordato di palme e oleandri che porta alla villa, facendo scricchiolare la ghiaia. Il postino aspetta dietro il portale chiuso, inchiodato dal sole, grondante di sudore. Papà le lettere le manda solo per espresso, dimostrando così il suo disprezzo per il cattivo funzionamento delle poste italiane. «Vada a spedirmi questa e torni di corsa!» L'impiegato esce dall'ufficio con una busta in mano, nel pomeriggio bianco e polveroso. C'è solo qualche vecchio che si scola un quartino nella frescura di un bar. Pensa alla moglie e ai bambini, che sono anche loro al mare. Gli piacerebbe assai andare a raggiungerli dall'ora di pranzo di sabato. Ma il capo ha detto «Non se ne parla, perché io mi prendo il sabato pomeriggio, forse?» «E per favore!» Il tono secco che avvelena la cortesia delle parole. «Aspetti di essere fuori dalla mia stanza prima di accendersi la sigaretta.» Mamma ci viene incontro sul viale. «Da dove arriva?» «Forse dalla veranda, leggeva?» «Cosa?» «Cuciva?» «O magari dalla cucina?» «Ma che ci faceva a quest'ora immobile, in cui anche la domestica si riposa prima di cominciare a preparare la cena?» «O dalla sua camera, magari, buia, le persiane chiuse, eppure non le piace dormire durante il giorno.» Non la vediamo mai inattiva su un divano, lo sguardo vuoto. Non la sentiamo mai assorta in qualche piacere che potrebbe assaporare senza di noi. Uscite serali, visite ai negozi, riunioni di donne sfaccendate al bar della spiaggia. Eppure non c'è un'ora del giorno in cui sapremmo dire con certezza cosa la impegna, al di fuori di quelle occupazioni minute, di quelle faccende infinitesimali che, pare a noi, si compirebbero anche senza di lei. Quei bicchieri pieni di succo d'uva fresco, i nostri teli accuratamente piegati e le scarpe svuotate dalla sabbia. Ci viene incontro, dà al postino la moneta che aspettava e riparte verso la villa, tenendo la busta ben stretta fra le dita, tirandosi dietro la scia dei nostri sguardi interrogativi. Una scena semplice, insomma, evidente e doverosamente repertoriata nel grande catalogo dei sentimenti umani. La moglie, amorosa e fedele, che riceve notizie dal suo uomo, trattenuto lontano dal duro lavoro, e che si appresta a dispensare ai figli, palpitanti di impazienza filiale, la parte della paterna tenerezza a loro specificamente destinata, per poi andarsene a leggere e rileggere da sola, in qualche angolo nascosto, le parole d'amore, le confidenze, i giuramenti che formano il tessuto inalterabile della complicità coniugale. Scena descritta, dipinta, fotografata, filmata, sognata a milioni e milioni di esemplari. Però allora cos'è? Forse la luce? Quella sfumatura timorosa negli occhi dei bambini? Quella rigidezza impercettibile nella camminata della madre? Si direbbe che la scena vissuta in questo giardino non corrisponda perfettamente al suo modello. Eppure la situazione è la stessa, sono gli stessi personaggi, ma tutto attorno hanno uno sfarfallio, una frangia di emozioni irregolari, e i flussi muti di comunicazione che scorrono fra di loro offuscano la rete regolamentata degli affetti. Prima di tutto i bambini. Amano il padre? Sanno che quando un adulto stupido, una parente anziana che si incontra una volta l'anno, il giardiniere, il medico di famiglia, chiedono «Preferisci mamma o papà?» È male rispondere e anche pensare e perfino sospettarsi di poter pensare mamma. E borbottano tutti e due uguale, odiando la domanda e chi la pone, cambiando in fretta argomento, trafitti fino all'osso dal rimorso di aver quasi mentito. E a ben vedere non è proprio l'ombra di questa quasi menzogna che toglie nettezza ai personaggi, che fa capire che i loro atteggiamenti non sono proprio uguali a quelli giusti. Della lettera che si prepara a leggere, la madre dirà loro solo qualche frase, e questa parsimonia li rassicura, perché nell'ordine delle cose, per quanto hanno potuto verificare nella loro breve esperienza del mondo esterno, che i genitori abbiano fra loro dei segreti che i bambini non devono conoscere. Da questo punto di vista, la scena può illudere di essere esemplare. Ma quelle poche frasi non somigliano mai. Ecco perché trema un'ansia sommersa nei loro occhi alle frasi che i padri rivolgono ai figli nei libri di lettura o nei volumi della Bibliothèque Rose. Ci sono quelle terribili che recano un rimprovero e si conficcano nella carne come il pungiglione di una vespa. Sono molto scontento di quella pagina pasticciata di scrittura che mi ha mandato Alberto giovedì. E la frase brucia, si gonfia, avvelena i giochi pomeridiani in giardino. È la prima cosa che viene in mente la mattina dopo, aprendo gli occhi. E ci sono quelle che recano un ordine e fanno paura, perché rimandano a un giudizio futuro su una prestazione ancora da fornire. Prestazione di per sé più o meno ingrata, ma subito sentita come odiosa perché imposta. Così la figlia maggiore, che sa scrivere e a 8 anni già ci prende gusto, si sente rivoltare all'idea stessa di quel riassunto in 25 righe di una favola di Perrault che suo padre le chiede di preparare, perché bisognerà farlo tale il giorno, alla tal ora, e poi sopportarne la recensione. I bambini amano il padre? Non davvero, coscientemente. Non ancora come lo ameranno più tardi, amore, odio, dolore, filo rosso delle loro vite, quando saranno in grado di cercare coi loro mezzi il perché e il come della sua stranezza. Ma lo amano già un poco a quel modo, ovvero nell'orrore e nella vergogna di non amarlo abbastanza. Sì, senza dubbio per quanto li riguarda è questo che fa corrispondere e allo stesso tempo non fa corrispondere affatto la scena del giardino a quella emblematica di riferimento. E le frasi che temono di più, fra quelle loro trasmesse dalla madre, sono le più banali, quelle che fanno implicitamente appello al loro amore e per questo riaprono la piaga del senso di colpa. Voglio portare i bambini in gita a Montecatini fra 2 domeniche. E a loro viene da piangere, perché non hanno voglia di andarci. Finestrini chiusi in macchina, comportarsi bene al ristorante, non sporcarsi le calze bianche, ma soprattutto perché intuiscono la gioia che lui si ripromette da quella giornata, una gioia che in loro trova solo l'eco della noia e quasi del disgusto. Ora la madre fende l'aria con le lunghe gambe sottili, quasi fosse indenne dal sudore, dal languore che sfibrano la troppa carne delle altre donne gonfie di cibo nelle ore calde. Il suo corpo invece sembra fatto di materia inalterabile, come quello dei manichini che si vedono a volte svestiti nelle vetrine. «Lei ha esattamente la taglia mannequin, signora», si sbalordiscono le commesse quando prova un vestito. Nella perfetta economia delle forme, lo si direbbe modellato su una struttura di filo d'acciaio, e se il corpo è il riflesso dell'anima, questo rigore interno della figura non dovrebbe incuriosire lo spettatore immaginario della scena? Un tempo aveva occhi di gazzella e portava con orgoglio la pesante capigliatura nera. Un po' affettuoso, un po' ribelle, «Paperino mio caro», diceva, «spiegami questi 2 versi di Petrarca e senti, è vero che mi porti a Venezia, che ci andiamo soltanto io e te da soli?» Ma un attimo dopo si dava fuoco, con la spensierata insolenza dei figli prediletti, gazzella timida e ritrosa che saltellava senza essersi ancora ferita sui sassi della vita. A ben pensarci non è strano che la ribellione spontanea dell'infanzia si trasformi poi in quella qualità che viene detta forza d'animo. Non è altro in fin dei conti che una maturazione della volontà. Quel che è più raro, ed è però quel che sembra trasmettere l'inflessibilità della camminata della donna nella scena del giardino, è che a seguito di un evento sconvolgente, di una pressione parossistica, la volontà invece di disfarsi o di mutare cammino si indurisca e si tenda fino a tramutarsi nella libera e piena accettazione dell'annullamento della propria identità. Ecco come andò nel caso suo. Prima ci fu quel giorno di novembre del 1945, aveva 17 anni, quando suo padre cadde a terra sulla porta di casa. Uomo di studi, fine letterato, ispettore generale delle biblioteche italiane, senza grande amore per i tumulti del mondo. Logorato, si può credere, meno dalle privazioni materiali degli anni di guerra che dalla ripugnanza sorda, troppo a lungo inghiottita, da dipendente pubblico aveva dovuto indossare la camicia nera per la barbarie del regime fascista, il calpestamento dei valori umani. Morto. Uscì, girando a vuoto nel quartiere, torcendosi dal dolore le braccia nude senza sentire il freddo. Fu così che accadde la prima trasformazione. Quando tornò a casa era diventata adulta. In casa c'erano pochi soldi. Cercò lavoro. Le offrirono un posto di segretaria all'ambasciata di Francia. Senza sapere una parola di francese? Non aveva importanza, l'avrebbe imparato. Contemporaneamente cominciò l'università. 8 ore di ufficio al giorno e la sera lo studio per gli esami. La laurea in lettere la ottenne nei 4 anni regolamentari, neppure un semestre di ritardo. Fin lì aveva temprato il suo coraggio, ma era rimasta la stessa. La vita l'aveva un po' strapazzata e lei aveva reagito, ma non si era ancora trovata attaccata per i capelli alla coda di un cavallo lanciato al galoppo su un sentiero roccioso. Fu a quell'epoca che incontrò mio padre.